Modem.
Diciamo sì all'obiettivo, diciamo sì al rispetto del voto, ma mettiamo a verbale che la via dei tagli, di questo tipo di tagli, non è nostra, anche se siamo aperti a una simmetria di sacrifici.
Se da un lato dobbiamo prestar fede al nostro mandato adoperandoci per adempiere al volere popolare, dall'altro non possiamo prescindere dal prestare attenzione alle finanze cantonali in profondo rosso.
Allora, la maggioranza della Commissione della Gestione ritiene che il principio sacrosanto per cui un nuovo compito o un'estensione dei compiti dello Stato debba sempre trovare una riflessione sul finanziamento. Niente è gratis.
Il problema è sempre stato solo chi paga il coda. E quando si arriva a quella domanda, le certezze evaporano.
Ciò che appare chiaro è che a fare l'unanimità è solo l'imperativo di compiacere al più presto possibile la volontà popolare. Come al ristorante è bello ordinare se qualcun altro passerà a pagare il conto. E a pagare il conto ci dovrà pensare il Consiglio di Stato. E questa è l'unica cosa su cui vi è unanimità. Senza aumenti di entrate fiscali e senza tagli di spesa in settori sensibili, essendo destinate a sciogliersi come neve al primo sole le vaghe e poco convinte promesse di future collaborazioni nella ricerca di modalità condivise di finanziamento, non ce la potremo fare.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Fabio Bosia e oggi con lo sguardo volto alla politica cantonale ticinese, perché l'altro ieri le voci della nostra copertina ci hanno riportato lì. Il Gran Consiglio ticinese ha detto la sua sull'attuazione delle due iniziative popolari sulle casse malati approvate lo scorso settembre, iniziative che hanno l'obiettivo, ricordiamolo, di ridurre il peso dei premi della cassa malati su famiglie e cittadini, ma che hanno anche la conseguenza di pesare in modo sostanzioso su casse pubbliche che già non navigano in acque tranquille. Noi siamo qui con due commentatori per dirne qualcosa e forse allargheremo anche un po' la discussione, quindi saluto innanzitutto Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E buongiorno anche a Daniel Ritzer, direttore della Regione, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie a entrambi per essere qui in studio con noi. Inizierei, prima di avviare la discussione, con un succinto riepilogo delle decisioni di martedì in Gran Consiglio. Allora, lo ricordo, abbiamo due iniziative sui premi della cassa malati da attuare, quelle appunto votate in settembre. Una, quella leghista, chiede in sostanza la deduzione integrale dei premi delle casse malati nel computo dalle imposte. La logica è sui premi della cassa malati non si pagano imposte. L'altra, quella socialista, chiede che i premi della cassa malati non superino il 10% del reddito disponibile di ognuno di noi. Se lo fanno, se superano questo 10%, allora arrivano i sussidi. Adesso, le decisioni di martedì del Gran Consiglio, anche qui in estrema sintesi, sono state fissate le date d'attuazione delle due iniziative. Quella leghista sarà attuata integralmente dal 2028, quella socialista sarà attuata parzialmente dall'anno prossimo, una prima fase, e poi integralmente dal 2029. È stato dimezzato il carico dell'iniziativa socialista sulle finanze pubbliche, era quella che pesava di più, richiederà al massimo 150 milioni di franchi, non 300 come invece era stato detto al momento del voto, e qui c'è la discussione su come calcolare, su quale premio di riferimento della cassa malati tener conto. Non entro nei dettagli perché sono questioni molto tecniche, anche se importanti. Sono state anche approvate alcune prime misure di risparmio e di ritocchi alle entrate, questo per la fase 1 dell'entrata in vigore dell'iniziativa socialista, dunque per l'anno prossimo. Quello che resta da fare è poi, a dire la verità, il grosso, e dovrà essere fatto l'anno prossimo e il successivo, trovare i 180 milioni di franchi o forse anche qualcosina di più richiesti per l'attuazione di queste due iniziative, decidere insomma dove risparmiare e come eventualmente aumentare le entrate. Allora, che dire di tutto questo, che dire di queste decisioni? Governo e Gran Consiglio, soprattutto martedì, hanno fatto i compiti, li stanno facendo. Magari Daniel Ritzer Iniziamo da lei, che ce ne ha parlato in un editoriale Leghi ieri, un editoriale dove leggo una, insomma, lei parla di una vomitevole operazione di sostanziale sabotaggio dell'iniziativa socialista. Allora ci dica la sua su quello che è stato deciso martedì.
Dunque, evidentemente quella che ho proposto sulla regione di ieri è una lettura personale, diciamo un articolo di opinione, che riprende in qualche maniera quello che dicevi tu nell'introduzione, cioè oggi il Parlamento, è un po', mi aggancio anche a quello che scrive Gianni oggi sul Corriere, tutti sono usciti cantando vittoria. Personalmente, quando tutti cantano vittoria, c'è sempre qualcosa che stride. È chiaro, siamo alla vigilia dell'anno elettorale, ognuno ha bisogno di ogni partito ha bisogno di portare acqua al proprio mulino, di cercare di capitalizzare qualcosa. Fatto sta che si è fatta una campagna prima del voto di settembre 2025 in cui le carte sul tavolo erano di un certo tipo. Ora, al momento dell'entrata in materia, le carte vengono un pochino rimescolate, per esempio il dimezzamento dei costi dell'iniziativa socialista, per esempio un approccio da un certo punto di vista forse un po' più corretto da parte del governo, in cui c'era un trattamento paritario simmetrico delle due iniziative, allo stesso tempo con un esercizio che chiamava in causa sia le entrate che le uscite, anche lì in maniera simmetrica. Questo può piacere più o meno, ma rispondeva anche a un risultato, quello del voto, da un certo punto di vista ambiguo, nel senso che da un lato la popolazione evidentemente che fa fatica a fronteggiare il peso di questi premi che crescono e inevitabilmente cresceranno anche in futuro, e quindi da un lato più sussidi, dall'altro lato più sgravi. Ecco, in Parlamento, quindi prima in Commissione della Gestione e poi in Parlamento, sono state un po', come dicevo prima, rimescolate queste carte. Sono stati trovati evidentemente degli accordi. Ecco, qualcuno lo chiama realpolitik, sano esercizio di concertazione. Sinceramente, io oso definirlo un pochino più un inciuccio politico, anche che fa un po' da specchio a quei inciucci che avvengono ogni volta che si tratta di nominare nuovi magistrati.
Quindi qualcosa poi lo approfondiremo, ma insomma, chi parlava di realpolitik ha anche detto a un certo momento nella discussione l'ottimo è nemico del bene. Allora lei, se deve dare un giudizio su comunque il risultato ottenuto martedì, siamo piuttosto nel campo del bene o siamo piuttosto nel campo del male?
Dunque, credo che vengano lasciate aperte troppe variabili, sono state espresse anche delle posizioni molto chiare, per esempio una forte reticenza del Parlamento a fare un ragionamento che contempli in modo equilibrato le entrate e le uscite, perché evidentemente da qui al 2029 i conti dovranno quadrare in un modo o nell'altro. Ci sono stati approcci, dal mio punto di vista, sia, diciamo, forse ai poli del Parlamento, quindi da un lato la sinistra, se vogliamo chiamarla l'estrema sinistra, come può essere l'atteggiamento di un partitino chiamato così MPS, come dall'altro lato anche l'UDC. L'UDC ha avuto anche un approccio onesto. Io non condivido i principi, ma il rapporto Bühler, che poi non è stato affrontato, proponeva un'entrata in vigore delle iniziative dal 2027 con tutta una serie di esercizi di risparmio, unicamente risparmio. Anche il Avanti Ticino Lavoro, in un emendamento, poneva il focus su una questione centrale. Abbiamo votato durante tutta una campagna, si è discusso su una fattura di 300 milioni, o quello che è, oggi magicamente viene dimezzata. Ecco, credo che la maggioranza del Parlamento, che poi è stata quella che è uscita dicendo abbiamo vinto, forse qualcosina da interrogarsi, diciamo, in una riflessione autocritica, anche in quelle che saranno le discussioni che arriveranno. Il preventivo 2027 sarà un gioco, nel senso una presa in giro in realtà, perché chiaramente ci sono le elezioni e nessuno vuole creare antipatie poco prima di andare a scegliere Consiglio di Stato e Gran Consiglio. Ma quando si discuterà di preventivo 28, in particolare preventivo 29, tutti quei nodi che oggi non sono stati affrontati, che sono stati un po' messi sotto il tappeto, dovranno essere affrontati.
Al pettine. Gianni Righinetti, buongiorno di nuovo anche a lei. Lei di questa discussione ci ha scritto questa mattina sul Corriere del Ticino, parla di un esercizio comunque riuscito, ma nel suo editoriale mette anche fortemente l'accento sulla pesante incognita del come poi dovremo concretizzarlo, di cui ci parla anche ora Daniel Ritzer. È questo un po' il suo modo di recepire quello che è accaduto martedì.
Beh, cominciamo col dire che quando noi addetti ai lavori, i commentatori, vediamo tutti i partiti gioire e festeggiare, ci viene da essere un po' sospettosi, da essere un po' timorosi e prendere con le pinze questi festeggiamenti, ma credo che poi alla fine anche i cittadini e gli elettori si rendano conto che sono festeggiamenti di bandiera, semplicemente per far vedere che esistono, che avrebbero fatto qualcosa di essenziale per il paese, ma poi alla fine quello che conta è ben altra questione. Da una parte trovo positivo che 254 giorni dopo la votazione popolare ci sia qualche cosa, ci sia il quando sulle due iniziative, no? Quindi ci sia una rotta, ci sia un accordo. Gli accordi sono sempre, dal mio punto di vista, benvenuti da parte della politica fin troppo litigiosa talvolta. Il problema, dal punto mio di vista, è che manca il come, il manca con che cosa finanziare queste iniziative. Allora, il governo aveva presentato una rotta paritaria, entrate, uscite, sacrifici e quant'altro, sicuramente non qualche cosa di perfetto, ma che poteva essere eventualmente perfezionato. Il Parlamento non l'ha voluto ed è legittimo che il Parlamento prenda queste decisioni. Dopo fa un po' specie che capofila di quelli che non l'hanno voluto sono gli stessi partiti che hanno rappresentanti in governo e quindi creano una sorta di imbarazzo politico-istituzionale con i propri consigli di Stato, ma questa è tutt'altra musica. Quindi se si deve dare un giudizio oggi, dal mio punto di vista è un giudizio ancora sospeso su queste due iniziative, perché con qualche meccanismo è stato attenuato o dimezzato l'impatto stratosferico che c'era sulla iniziativa del 10% del PS quando abbiamo votato, ed era un impatto che il governo aveva sottovalutato, o quantomeno aveva sottovalutato l'effetto che questa iniziativa avrebbe avuto in votazione popolare. Il Consiglio di Stato, non so bene, credendo a Giusto Bambino o quant'altro, ha creduto fino all'ultimo giorno che i cinesi avrebbero respinto queste due iniziative, messe in votazione in maniera concomitante, messe in votazione a fine settembre quando arrivano i premi di cassamalati. Quindi tutto sbagliato, verrebbe da dire, in questo senso, dal profilo anche politico, tattico, ma anche fattuale. Quindi, ripeto, vediamo come affronterà il governo adesso la situazione. Il Parlamento dovrà assumersi anche le sue responsabilità quando si tratterà di definire il come. Mentre non la vedo come il collega Ritzer sulla questione del preventivo 2027, o quantomeno spero che non sia il solito preventivo preelettorale. Forse sto sognando in questo momento, ma sognare forse non costa nulla, e poi vedremo di risvegliarci, vedremo come saremo al risveglio. Dicevo, un preventivo che non deve essere di accompagnamento alle elezioni, un preventivo accondiscendente, ma deve essere un preventivo responsabile di un governo che deve dimostrare di dare una rotta chiara già ai prossimi conti e mettere la politica di fronte a qualche cosa di responsabile, qualche cosa che deve dare sostanza e non solo attendere la legislatura che verrà, il ministro delle finanze che verrà, il governo che verrà, come se questo potesse cambiare come d'incanto il meccanismo politico, che al di là delle persone, sicuramente una cambierà all'interno del governo, non cambierà, non muterà nella prossima legislatura. Quindi è il momento già adesso, è il momento già quest'estate, è già il momento a settembre, quando arriverà il preventivo, di fare qualche cosa di concreto. Forse sto sognando, staremo a vedere.
Ecco, vedremo magari se avete suggerimenti su cosa fare di concreto. Però, visto che l'avete menzionato tutti, no? C'è un po' questo aspetto del fatto che in definitiva abbiamo votato su un'iniziativa di cui ci è stato detto che sarebbe costata 300 milioni e abbiamo detto va bene, spendiamoli, troviamoli questi 300 milioni. Adesso questi milioni diventano 150. C'è chi dice, boh, comunque la decisione si capisce, e gli iniziativisti d'altra parte sono anche d'accordo con questo cambiamento, resta anche il fatto che c'è una decisione popolare sostanzialmente disattesa. Ecco, abbiamo almeno a livello di informazione, no? Quando andiamo a votare, abbiamo un problema di correttezza dell'informazione, un problema di democrazia, un problema di credibilità dei libretti che ci troviamo nelle nostre cassette postali e in definitiva anche un problema di credibilità delle istituzioni, perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni simili. Righinetti magari. Beh, poi.
Sicuramente qualche cosa c'è, d'altronde gli iniziativisti hanno accettato, hanno accolto, giusto o sbagliato che ci sia, l'hanno accettato questo compromesso. Forse si sono resi conto anche loro che avevano sparato veramente alto e alle sedi della Realpolitik.
Ma le stime le aveva fatte il governo.
Ha fatto il governo, però gli iniziativisti oggi hanno accettato questa situazione. Il governo ovviamente ha cercato di portare più acqua possibile al proprio mulino. Chiaramente dal profilo istituzionale, dal profilo della trasparenza verso i cittadini, questo non è sicuramente qualche cosa di positivo e non è auspicabile che venga replicato. D'altronde gli iniziativisti avevano presentato anche un'iniziativa che aveva una pecca originaria, che non diceva il quando doveva entrare questa iniziativa, e avevano fatto dei calcoli, avevano fatto qualche pasticcetto, diciamo. Secondo me gli iniziativisti, rendendosi conto della loro situazione e della situazione della campagna, hanno preferito portare a casa qualcosa, ed è pur sempre tanto, perché parliamo sempre di 150 e rotti milioni di franchi, piuttosto che andare allo scontro, opinabile verso l'elettorato che ha votato. Certamente la politica dovrà dare una risposta se verrà interpellata, ma in Ticino queste cose di solito scivolano via, poi la gente si dimentica.
Ritzel, un po' quello che accade. Brevemente su questo, con quale atteggiamento dovremo prendere in mano il prossimo libretto di voto?
Credo che questo che sollevi interroga soprattutto il nostro ruolo. Intendo il nostro ruolo come responsabili dell'informazione, quindi come attori mediatici, cioè coloro che sono chiamati a spiegare alla popolazione cosa significa quello che c'è scritto e cosa non c'è scritto, proprio nell'avvicinarsi al voto. Lo vivrà Righinetti al Corriere, lo viviamo noi alla Regione, lo vivrete voi in RSI, probabilmente voi con qualche paletto in più per via, diciamo, del vostro mandato di servizio pubblico, ma diciamo, oggi ci stiamo avvicinando alla votazione del 14 giugno. Quello che c'è scritto nel libretto di voto è questa l'informazione completa che permette ai cittadini di formarsi un'opinione? Dal mio punto di vista no. Stessa cosa vale per la votazione del 28 settembre, cioè c'è un problema di trasparenza? Sì, l'abbiamo visto anche in altre votazioni, a VS per esempio mi viene in mente, dove addirittura si metteva in discussione il risultato del voto. Noi avevamo intervistato qualche settimana fa il professore Di Pietro della SUPSI, che diceva: beh, ora si parla di PME, si dimezzano i costi, probabilmente se il risultato dalle urne fosse stato un no, qualcuno avrebbe potuto dire: ma signori, parliamone. Ecco, quindi credo che lì soprattutto è compito dei media, responsabili, indipendenti, cioè di garantire alla cittadinanza la possibilità di formarsi un'opinione. Quindi diciamo, la colgo un po' in maniera positiva o proattiva, quella che è un po' la tua domanda provocazione.
D'accordo. Allora, veniamo al grande problema che pongono queste due iniziative, insomma quello del dove trovare i milioni necessari per finanziarle in un contesto, ripetiamolo, di finanze pubbliche in grande difficoltà. Allora, dove trovare i soldi? La politica dovrà in qualche modo mettere mano alla fiscalità, aumentare le entrate? Gianni Righinetti.
Questo è una nota dolente, una nota dal mio punto di vista dolente, perché nella situazione in cui si trovano i ticinesi, penso al ceto medio, e non è una prospettiva sicuramente rallegrante. Il Consiglio di Stato nella sua proposta aveva presentato delle misure paritarie tra entrate e uscite, la politica ha voluto rigettarla, non ha voluto affrontarla, andrà sicuramente affrontata e probabilmente andrà messo anche sul tavolo qualche cosa a livello, diciamo, di aumento delle entrate. Non credo che si possa finanziare realisticamente solo queste due iniziative unicamente agendo sulle uscite. Che questo non vuol dire che bisogna evitare l'esercizio, ma bisogna essere realistici. Al giorno d'oggi siamo in Ticino in una situazione così complicata che probabilmente anche dal profilo delle entrate qualche cosa andrà fatto. Poi che cosa? Bisogna trovare una soluzione meno invasiva possibile sul borsellino dei ticinesi, perché sarebbe assurdo diciamo dare un aiuto per la questione di cassa malati aumentando anche la questione dei sussidi, e poi con l'altra mano andare a togliere dalle tasche dei cittadini soldi per finanziarla. Cioè, questo è una situazione
però,
che deve...
Ginetti, cioè, quando si ragiona su questo discorso sulle entrate, sull'aumento delle entrate, c'è un po' questa idea del, ecco, aumentare le entrate vuol dire mettere le mani nelle tasche di tutti i cittadini. Ecco, è il momento oggi, in Ticino e forse anche altrove, di ragionare in termini diversi. Poi magari Ritzer ce ne dirà qualcosa di fronte alla prospettiva di un aumento delle entrate, insomma, ragionare in termini di redistribuzione di una ricchezza che comunque da qualche parte c'è, ma non la vediamo poi lì nelle casse pubbliche.
Beh, il Canton Ticino non è deposto a stampare moneta, non può di certo stampare franchi, e quindi i soldi deve andare a trovarli. Andare a trovarli dove? Andare a trovarli da chi li ha? Va bene, questo è sempre uno slogan, forse anche quello delle mani in tasca è diventato fondamentalmente uno slogan, ma anche andare a cercare i soldi da chi li ha. Ma chi li ha? Chi li ha guadagnati? Chi li ha si è fatto da sé? Chi li ha magari sono persone o sono società che generano anche benessere in Ticino? Io non vedo perché bisogna sempre, diciamo così, sbeffeggiare e credere che ci sia qualcuno che può sempre mettere a posto i conti, qualcuno che può sempre dare. E questo qualcuno è sempre qualcun altro. Questo è un po' il discorso che in Ticino credo che sia piuttosto stucchevole alla fine.
Ritzer.
Dunque, di fronte, diciamo, alle cifre che sono in discussione, perché da un lato abbiamo le iniziative di Cassamalati per le quali mancano ancora all'appello circa 150 milioni più o meno al regime, ci sono anche altre sfide all'orizzonte, parliamo di EFAS, parliamo di abolizione del valore locativo, parliamo dei pacchetti di sgravi della Confederazione, di un disavanzo che comunque il cantone si porta presso da un po', quindi la montare complessivo è importante, no? Diciamo, è di una grandezza che sicuramente suscita preoccupazione e impone delle riflessioni che non possono, a mio avviso, essere unilaterali. Non possiamo pensare che tutto quanto verrà risolto con dei risparmi, dei tagli, non possiamo nemmeno pensare che tutto verrà risolto agendo sulle entrate. Chiaramente c'è un discorso da fare, cioè precludere il ragionamento sulle entrate e dire no, quello che oggi lo Stato ha deve farselo bastare perché lo Stato spende troppo male. Questo è anche uno slogan. Abbiamo avuto uno studio del BAC pochi mesi fa in cui diceva beh, il Canton Ticino spende, diciamo, c'è una spesa non giustificata da motivi strutturali dell'1%. 1% vuol dire circa 40-50 milioni di franchi, non 150, 200, 300. Poi ci sono le fantasie di chi dice o chi pensa di poter arrivare con una motosega che ha visto altrove, che dice perché anche noi, perché non l'adoperiamo anche noi, ma chiaramente lì entriamo in una dinamica dove da un lato c'è la volontà popolare che dice sì, aumentiamo i sussidi, ma se poi vado a togliere altri interventi di sostegno dello Stato, che può essere gli assegni AFI API, che possono essere gli aiuti per gli invalidi, anziani, abbiamo visto cosa è successo con gli anziani, ecco, alla fine ti ritrovi in una situazione dove dici non stai ridistribuendo, perché di fatto stai ragionando soltanto sull'esistente. Ora, sulle entrate c'è una possibilità, a mio avviso, non di andare a colpire in maniera indiscriminata, in particolare non il ceto medio, che è quello che fa fatica perché da un lato paga imposte, dall'altro lato non riceve sussidi, ma in Ticino, come anche nel resto della Svizzera, c'è una fetta molto stretta della popolazione dove la ricchezza è concentrata. In Ticino abbiamo un 1% dei contribuenti che garantiscono un terzo del gettito, ci sono dei patrimoni complessivi per oltre 40 miliardi di franchi di persone che hanno una sostanza netta dichiarata, tra l'altro, superiore ai 5 milioni di franchi. Ecco, il governo aveva proposto un adeguamento, a mio avviso, abbastanza timido, questo 0,5 per mille, nel frattempo è diventato un quarto, quindi un 0,25. Lì c'è un margine, non vuol dire che tutto quanto verrà coperto da una maggiore imposizione sulla sostanza, ma sarebbe sicuramente un aiuto per le casse pubbliche e un segnale, soprattutto in un momento dove vediamo come il rendimento del capitale concentrato cresce molto più velocemente rispetto ai redditi da lavoro. E quindi c'è una situazione dove alla fine quasi, diciamo, di doppio vantaggio, cioè permette allo Stato di avere maggiori mezzi a disposizione per adempiere ai suoi compiti, dall'altro lato introduce un principio di giustizia sociale.
Enrighinetti, magari ancora una battuta su questo punto, quest'idea che se proprio bisogna andare a cercare un modo di aumentare le entrate fiscali, bisogna agire magari più sui patrimoni, sulla sostanza, che sul reddito. È qualcosa che anche per una persona reticente come lei sull'idea di aumentare le imposte potrebbe aver senso?
Si può ragionare in termini comunque moderati, ma credo che rispetto al discorso che faceva Ritzer, dove mi sembra che il suo discorso sia più incentrato a, diciamo, andare a cercare dei soldi piuttosto che fare dei risparmi, a me l'idea di dare più soldi allo Stato per adempiere i suoi compiti nella situazione in cui si trova il Ticino non mi trova d'accordo al 100%. Lo Stato oggi ha forti entrate, ha sicuramente tanti compiti che sta facendo, sarà un discorso ridondante, ma credo che lo Stato deve imparare anche a risparmiare. Purtroppo sappiamo che questo è una chimera, è un grande sogno, è una grande illusione in questo Ticino, e probabilmente diventerà altro modo un'illusione in questo prossimo anno che ci porta alle elezioni, dove nessuno avrà coraggio di fare qualche cosa, anche se l'auspicio è sempre quello.
Una piccola replica, nel senso che nell'intervento precedente ero partito dicendo c'è da fare un ragionamento equilibrato che contempli sia le entrate che le uscite, quindi non è soltanto andare a tassare o a prendere più mezzi. C'è anche evidentemente da fare un sano esercizio di revisione della spesa, di risparmio laddove è possibile, senza andare a incidere sulle fasce più vulnerabili della popolazione, ma credo che da qualche parte dobbiamo interrogarci, nel senso che siamo confrontati con una società che evolve, che dove vediamo, diciamo, una crescita dei bisogni data da fenomeni strutturali come può essere l'invecchiamento della popolazione, le necessità sociosanitarie, una situazione per quanto riguarda il Ticino di una forte precarietà del mercato del lavoro. Sappiamo tutti questa distanza che c'è tra il reddito medio in Ticino rispetto al resto della Svizzera. Quindi, di fronte a tutti questi fattori strutturali che evolvono e quindi questi bisogni che crescono, pensare che lo Stato debba trovare il modo di dare una risposta senza considerare anche un'evoluzione delle entrate che accompagni queste dinamiche, purtroppo è un ragionamento, a mio avviso, in parte miope.
Permettimi una battuta: equilibrato era il punto di partenza quando hai detto che ci vuole equilibrio, mentre squilibrato era il punto d'approdo, il punto d'arrivo del tuo finanziamento finale, diciamo, come pure nella replica.
Quando
prendila come battuta.
No, ma va bene, ma quando andiamo a ragionare su un'eventuale imposizione più adeguata della sostanza, non stiamo parlando di mezzo miliardo di franchi, anche perché c'è una dottrina del Tribunale federale che dice che l'imposizione non deve essere confiscatoria, quindi ci sono dei limiti oggettivi indipendentemente da quello che io possa ritenere equilibrato o non. Si tratta semplicemente di trovare un approccio. A mio modo di vedere, il governo in partenza, quando ha presentato questo pacchetto che poi il Parlamento ha un po' rimescolato, partiva un po' con questa intenzione, come lo è stato nel 2016, cioè ragioniamo sulle entrate, ragioniamo sulle uscite. Soprattutto quando ci sono manovre di questa entità, non puoi prescindere di uno o dell'altro. Quindi, ecco, poi per carità, magari un'enfasi in più sulle entrate lo si mette anche perché si parte consapevoli della reticenza che c'è in Canton Ticino dal punto di vista politico, dalle maggioranze politiche, proprio ad affrontare questo discorso.
Ragionare sulle entrate, ragionare sulle uscite, c'è un po' questa idea della simmetria dei sacrifici, no? Che è quella che ha cercato di mettere sul tavolo il governo. Abbiamo visto però che la risposta del Parlamento è già stata quella di dire sì, ragioniamo, però sappiamo dove vogliamo incidere maggiormente e sarà sui risparmi.
Beh, il Parlamento, diciamo, non è stato così furbo, secondo me, appunto, è una furbizia che non ha uno sbocco, che non ha un approdo, perché il governo ha fatto qualche cosa di equilibrato, il Parlamento semplicemente l'ha schivato, ha evitato tutto, dal mio punto di vista, in questo momento, e quindi non abbiamo praticamente niente, salvo piccoli 0,25, questa misura che ricordava il collega Ritzer. Ma il Parlamento dovrà sicuramente affrontare questa situazione, quindi si può sicuramente parlare male del governo, ma non che il governo non avesse proposto qualche cosa. Era irrealistico? Va bene, allora ci presentino loro, i parlamentari, qualche cosa di più realistico, magari gli stessi partiti di maggioranza che hanno sostenuto, diciamo, il compromesso.
Diciamo, nel Parlamento... non è per entrare in un battibecco con Righinetti, ma proprio per completare forse. In Parlamento c'è una consapevolezza che è importante che i cittadini ce l'abbiano anche, ed è che nella Costituzione ticinese c'è un meccanismo che si chiama freno a disavanzo. Questo freno a disavanzo è un dato di fatto dal quale non si scappa. Tutto sto dibattito di questi giorni sull'iniziativa Casa Malati è stato in qualche maniera contraddistinto, a mio avviso, da questa consapevolezza, cioè il rimandare la discussione, perché di fatto è una discussione che è stata rimandata, a un momento nel quale, quando si discuterà del prossimo preventivo, secondo me non sarà il 27, ma probabilmente più 28-29, ci si troverà confrontati con questi limiti. Ricordiamoci, preventivo 26 è mancato un pelo, ma veramente poco, per arrivare alla zona del freno di Samazzo. Cosa succede quando scatta questo meccanismo che agisce sia preventivo, può agire sia a preventivo che a consuntivo, ma soprattutto la discussione si scalda quando si discute il preventivo? Ecco, alla politica viene chiesto delle scelte e non scappi da lì. Cioè, il freno di Samazzo ti dice: tocchi il coefficiente cantonale d'imposta in misura, a mio avviso, completamente inadeguata, oppure ragioni sulle uscite, quindi sui risparmi, per rientrare nei parametri che la Costituzione conferisce alla politica. Dunque, ora si può mettere sotto il tappeto, si può rimandare la discussione, ma a un certo punto, e questo riguarda anche questa questione della perizia costituzionalista e quindi vincoli, non vincoli, sì va bene, la data d'entrata è stata fissata, bene, ma rischia a un certo punto di essere un po' uno specchietto per le lodole, perché se non verrà affrontata la questione di fondo, non se ne esce.
È la questione di fondo, è quello che dovrà essere affrontato nei prossimi anni, le scelte, la grande difficoltà della politica, del governo ticinese, ma non solo, e del Parlamento anche. Beh, vedremo se riuscirà allora questo governo, questo Parlamento, a scegliere come trovare i soldi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.